dice: mostraci ancora di più stamattina, mostraci il fiume dell'acqua della vita, toglici ogni velo, rendici liberi di ascoltare e di parlare. Confidiamo nel tuo approvvigionamento ricco e che tu edifichi la tua casa e che tu dai ogni cosa che abbiamo bisogno per l'edificazione. Ti lodiamo e laviamo le nostre vesti ed entriamo in questa città. Loda il Signore. È bello che possiamo essere qui assieme. E che molti sono partecipano anche online. E crediamo al Signore che Lui si rivela anche in questo tempo e lo ha già fatto, ha già parlato a noi. Hai già visto qualcosa? Hai già mangiato? Hai già bevuto? Questa rivelazione che il Signore ci dà è un tale incentivo, attiva la nostra esperienza spirituale. Dov'è l'acqua oggi? Leggiamo due versetti del Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, versetto 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito, versetto 39. Oggi parliamo dell'acqua della vita, dall'altro lato parliamo dello Spirito. Quando siamo rinati, il Signore ci ha nati di nuovo e ha dato il suo Spirito in noi. E questo Spirito in noi è questa acqua della vita in noi. E per questo dal nostro seno possono scorrere queste acque. Non c'è bisogno che dobbiamo fare un viaggio in un altro posto, in una città, un pellegrinaggio o qualcosa di simile, ma è per mezzo dello Spirito. Così possono scorrere queste acque di fiume di vita. Possiamo fidarci di ciò. Nelle riunioni è chiaro che lo Spirito fluisce. Se siamo in più santi nella riunione, è abbastanza facile di toccare questo fiume di vita, ma dopo il lavoro, a casa o ovunque siamo, dov'è l'acqua di vita in quella situazione? È nel nostro spirito. È così vicina. Invochiamo il suo nome e veniamo riempiti dello spirito. Diciamo in Giovanni 5. Giovanni 5, versetto 39 e 40. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Dov'è la vita eterna? Cosa dite?
Oh, Herr, wie haben wir ewiges Leben? Ja, wir brauchen das Wort, gell?
Come possiamo ricevere questa vita eterna? Abbiamo bisogno della parola.
Wir lesen nicht nur das Wort, sondern
non solo leggiamo la parola, ma veniamo da Lui. Beviamo, ma anche mangiamo. E solo se veniamo anche da Lui, abbiamo anche vita eterna. Non è forse un indizio importante? Non basta. Cioè dobbiamo venire anche da Lui. Non basta leggere solamente la parola. Vogliamo anche avere la vita. Possiamo leggere? Vogliamo avere comunione dell'albero della vita? Leggiamo dall'Antico Testamento. Abbiamo letto anche in Apocalisse 22, fa riferimento a Genesi, i due libri sono legati, in Genesi l'uomo fu creato, ma cosa ha fatto con l'uomo? Lì Dio ha creato un giardino per l'uomo. Leggiamo Genesi 2, versetto 8. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro bracci. Il fiume, il giardino, l'albero e queste cose vanno assieme. Questi elementi li vediamo anche nel Nuovo Testamento, in Apocalisse. Questo albero della vita, se non mi sono completamente sbagliato, l'albero della vita spunta solamente in Apocalisse nel Nuovo Testamento. Qui vediamo un giardino che è stato creato, formato da Dio. Non ha solamente fatto una casa e l'ha piazzata in un certo posto, ma e ci ha messo l'uomo. No, qui lui ha creato un giardino. Non solo un piccolo giardino, forse come lo conosciamo oggi da certi condomini, ma veramente parliamo di un giardino che il Signore piantò. E se Dio crea un giardino, è qualcosa di speciale. È un posto dove possiamo godere. E nel mezzo c'è l'albero della vita. Lì c'è questo albero della vita, che è proprio un simbolo della vita. Rappresenta la vita. E cos'è la vita? Cos'è vita? Cos'è vita? Puoi andare in un negozio e comprare vita. Non lo puoi comprare come una risorsa. Vita è un mistero. Vita è il Signore stesso. In questo albero della vita abbiamo la rappresentanza della vita. Vieni a questo albero e hai vita. Non è meraviglioso? Un albero della vita. È la vita stessa. Vogliamo avere vita. Vogliamo avere vita. In questo albero c'è la vita. E ovviamente non è solamente l'albero, ma fa riferimento al Signore stesso. Lui è la vita. Tutto in Lui è vita. In Lui c'era vita, dice Giovanni. In Lui era la vita. Forse accendi la radio, un po' di vita, tra virgolette, la ottieni anche lì, ma non è questa vita della quale parliamo quando parliamo del Signore. L'albero della vita è il Signore stesso. Potrebbe essere così meraviglioso. Un giardino, un albero della vita, ci sono anche altri alberi. Non c'è mancanza. E poi c'è un altro albero che è molto, molto complicato. Non possiamo descriverlo con una sola parola. È l'albero della conoscenza del bene e del male. Qui diventa complicato. Ma dall'altro lato forse anche un po' interessante. C'è un'ambivalenza, ci sono due lati. Abbiamo conoscenza del bene e del male. L'uomo moderno sicuramente troverà qualcosa di interessante a fare ricerca. Oggi nelle scuole viene insegnato a trattare gli argomenti da diversi punti di vista, non solo da un punto di vista. Cosa sono i punti a favore o gli altri punti. Ma cosa sta dietro questo albero? Cosa sta dietro questo albero? Il Signore dice, se tu mangi da questo albero, morirai. Certamente morirai. In quel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Infatti potremmo dire è l'albero della morte. Se si chiamasse l'albero della morte, chi mangerebbe di questo albero? Se guardiamo questo albero e se leggiamo questo nome, capiamo che porta alla morte, perché alla fine l'uomo ha mangiato di questo albero.
Kapitel 2, nochmal, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen.
Capitolo 2, versetto 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Il Signore ha spiegato molto chiaro come stavano le cose. E nel capitolo 3 vediamo anche il serpente che era più astuto di tutti gli animali del campo che Dio e il Signore aveva fatto. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino? È una domanda astuta. Qui non viene dubitato l'albero della conoscenza del bene e del male, ma il serpente inizia una conversazione, fa riferimento a Dio. Il serpente cita, non cita, dubita. Falsifica ciò che Dio ha detto. Forse Dio avrebbe detto che
so ist es dann hier auch. Da sagt die Frau zu der Schlange: von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt.
Versetto 2 dice: la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo del giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Questa è una bugia molto chiara. Ma questa bugia non è visibile subito all'inizio. All'inizio il serpente fa questa domanda, mette in bocca qualcosa a Dio, gira, falsifica, rende poco chiara la situazione.
Hey Jesus, ein Baum, der beworben wird.
Ein Baum, offusca la situazione.
Angedient wird dem Menschen. Er war nicht zum Essen, aber
questo albero non era per mangiarlo. Ma c'è qualcuno che, cioè, in un certo senso fa pubblicità per questo albero, che sta dietro questo albero. Un qualcuno che ha un interesse che l'uomo mangia da questo albero. Oggi ci manca il tempo? Alla fine sappiamo che Eva e Adamo hanno mangiato da questo albero e da lì una cosa ha portato all'altra. Questo effetto domino, si sono resi conto di essere nudi, si sono nascosti, si sono aiutati se stessi e quando Dio voleva avere comunione con loro, li doveva cercare e chiamarli. Era questo albero che ha portato la corruzione. E alla fine questo albero veramente ha portato questa conoscenza. Potete leggerlo. Ha veramente anche reso inaccessibile questo accesso all'albero della vita.
Hey Jesus. Genau, ja, ich suche es. Ja, Herr Jesus. Gott spricht dann wieder mit ihm, gell? Vers 22, doch siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns zu
erkennen. Genesi 3,22. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Questa è la storia. Dalla fine di Genesi 3 l'accesso all'albero della vita è inaccessibile. Questa via è chiusa, è inaccessibile. Dio non ha più concesso all'uomo di mangiare da questo albero della vita. Dove sono i nostri giovani? Cosa dite? Fino a quando è reso inaccessibile questo accesso? Forse per prima pensi fino a Apocalisse 22. Ma se pensiamo a questa via, questo accesso all'albero della vita che era inaccessibile, sappiamo che il Signore ha liberato questa via, questo accesso. Sulla croce, quando Lui fu crocifisso, ha reso accessibile di nuovo questo accesso. Nel Tempio fisico a Gerusalemme, la cortina fu spezzata in due, dall'alto fino in basso, da sopra fino in basso. Sta scritto anche nei Ebrei 10. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi. Qui vediamo anche una via, una nuova via che è anche vivente. E questa via è diventata accessibile per mezzo della morte del Signore. E così anche, alla fine, anche l'accesso all'albero della vita è stato liberato con la sua morte. E' per questo che oggi possiamo avere comunione dell'albero della vita, senza parlarne di qualcosa di futuro. Ma oggi possiamo vedere che Lui oggi si rivela a noi come acqua della vita, ma anche come l'albero della vita, già oggi, non in un punto futuro. Possiamo venire da Lui oggi e mangiarlo. Mangiare. Abbiamo pane da mangiare, ma c'è anche del frutto da mangiare. Non è forse meraviglioso? Possiamo anche mangiare il frutto dell'albero della vita. È così ricco. Ma dobbiamo venire. E possiamo venire, siamo invitati. Possiamo incoraggiarci a vicenda. Mi è toccato nella seconda riunione. Ha sentito come altri sono radunati per avere comunione. E sua moglie dice, sì, anche noi andiamo a avere comunione. Vogliamo veramente essere tutti quelli che si invitano o si incoraggiano a vicenda a nutrirsi dell'albo della vita, ad avere comunione assieme. Voi giovani, quando vi radunate, potete fare molte cose, ma di venire all'albo della vita in unità, tutti assieme, è così prezioso a mangiare. Mi tocca in questa conferenza. Abbiamo degli ospiti a casa ed è così prezioso di venire al Signore anche a casa, non solo durante le riunioni, prima della colazione o dopo la colazione o la sera, mangiare qualcosa del Signore è così meraviglioso. Forse nella riunione grande non tutti hanno il coraggio di dire qualcosa o non hanno l'occasione di condividere, ma possiamo mangiare il Signore tutti assieme. Vogliamo esercitarci a mangiare. E il Signore sarà così ricco per noi, e Lui è così ricco. E ciò, questo ci edifica. Ci edifica come la Sua Chiesa. Vorrei parlare ancora di più di questo albo della conoscenza del bene e del male, perché non sarebbe bene se di parlare solamente dell'albo della vita. Non sarebbe equilibrato se parliamo solo dell'albo della vita. Ovviamente è l'albo del quale mangiamo, dell'albo della vita, ma è bene anche sapere di che cosa si tratta quando parliamo dell'albo della conoscenza del bene e del male. E anche in Apocalisse 22 vediamo che ci sono altre cose da sapere. E se lo leggo, sono sorpreso. Siamo alla fine della Bibbia. La città è edificata. L'albo della vita è il trono. E alla fine, in Apocalisse 22, ci sono ancora altre cose. Ci sono persone che amano la bugia e fanno e la mettono in pratica. Ci sono persone che fanno magia, omicidi, stregoni, fornicatori. Deve anche essere aggiunto nel nostro tempo. C'è ancora qualcos'altro. C'è ancora l'albo della conoscenza. C'è ancora colui che vuole portare la morte, il serpente. Il serpente che fa pubblicità per questo albo della conoscenza del bene e del male, che cerca di iniziare una conversazione di questo albo della conoscenza. Il serpente esiste ancora. Il Signore dice che questo albo non è per mangiarne. Cosa vuol dire? Cioè, forse vuol dire che non abbiamo bisogno di conoscenza. Vogliamo solamente vita, non vogliamo avere più conoscenza. È questo che vuole dire? La verità rimane. E ci sono delle promesse meravigliose di come possiamo conoscere il Signore. Un aspetto centrale del nuovo patto è che tutti noi lo possiamo conoscere. E questa è la conoscenza che è sopra ogni cosa. È una conoscenza che rimane, alla quale procacciamo. E per questo veniamo anche alla parola. E per questo leggiamo la verità, perché vogliamo conoscere Lui. E non trattiamo la parola in modo superficiale. Sì, ormai sono salvato e il resto succederà da solo. noi vogliamo conoscere fino in fondo, conoscere la parola fino in fondo. Ma come dice Giovanni 5, vogliamo venire a Lui. Non vogliamo avere una conoscenza che sta per sé, una coscienza che ti entusiasma, che ti rende entusiasta, ma che ti svia da Dio. Una conoscenza così alta che ti porta via dai santi. Questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. Conoscenza che porta via da Cristo è conoscenza del bene e del male. E ho pensato cosa vorrei aggiungere in merito, e ho dovuto pensare a molte cose. Ma d'altronde anche il Signore stesso è colui che deve mostrarcelo, che ci deve insegnare a discernere tra i due alberi. Insegnaci a discernere, Signore. Non c'è un catalogo. Qualche volta abbiamo un'impressione che qualcosa non è bene. Un esempio che non ha una garanzia, ma forse siamo in un ritmo e abbiamo l'impressione che tutto vada bene e alla fine ti rendi conto? Sì, forse ha funzionato, ma non era dal Signore. Sì, ha funzionato. Non era sbagliato, ma non era il Signore. Forse conoscete anche voi questa esperienza. Dobbiamo discernere. Dobbiamo imparare a seguire il Signore, seguire il suo corpo. Veramente un mistero, quando i fratelli si sono lasciati guidare dallo Spirito. E spesso vediamo in Atti che hanno testimoniato, che hanno avuto l'impressione. Qualche volta sentiamo qualcuno che dice: il Signore mi ha detto di fare questo, di andare lì o lì. Ma io devo confessare spesso che io non ho il coraggio di dirlo. Non parlo della verità, ovviamente possiamo essere sicuri al 100% di dire che il Signore è risorto, che ci ha dato vita eterna, che Lui edifica la Chiesa. Queste cose sono salde e siamo convinti al 100%. Ma se il Signore ci guida, se pensiamo, forse è bene anche di essere un po' cauto e di attaccarci al Signore. Forse anche Lui ci ha fatto guidati, ma attaccati, rimani con Lui. Forse il primo passo l'hai fatto con Lui e gli altri 99 li fai da solo. È un mistero. Dobbiamo discernere. Il discernere spesso è un rimanere in unità con il Signore e in unità con l'albero della vita. Nell'Antico Testamento nel nuovo patto è un riconoscere passo dopo passo, non come nell'Antico Testamento, dove spesso la sorte ha deciso. Puoi chiedere a un fratello o una sorella e poi ritornare e richiedere al Signore. Alla fine vogliamo servire e seguire il Signore. Vogliamo nutrirci passo dopo passo dell'albero della vita.
Un
Un esempio della conoscenza che non porta avanti ma porta alla morte è Romani 7. Romani 7 ce lo mostra molto chiaro. Qui Paolo descrive come lui conosce. Qui dice vuole fare il bene, bene e il male. In Romani 7,19 dice infatti il bene che voglio non lo faccio. L'ha riconosciuto, ma non lo fa. Ma il male che non voglio, anche il male l'ha riconosciuto, quello faccio. Questa è una grande caratteristica di questa conoscenza. A primo sguardo è molto interessante, molto attraente, affascinante, ma non ha forza. Non ha forza. Conosci tutte le cose buone, ma non le metti in pratica. Alla fine ti rendi conto che era solamente conoscenza. Cade in questo ambito del male. E lo noti, persino lo noti, vedi. Non è triste. Pensi che sia buono, non lo fai e ti rendi conto che è il male. È morte. È terribile. E Paolo ha parlato in un lungo passo in questa lettera ai Romani. E credo che ci sia il pericolo che anche noi cadiamo in questa trappola, in questo ambito. È vero questa conoscenza che alla fine ci porta alla morte, ma dobbiamo venire a Lui. Paolo l'ha fatto in Romani 8. Versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Mi ha liberato, e questo è vita. Non è solamente un capire, è un'esperienza che trasforma. C'è qualcosa che agisce. La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. C'è un'altra forza che agisce, che libera, ed è il Signore stesso. Vogliamo prendere di più da questa forza, mangiare questa forza, questa vita. E questo tocca e concerne tutti noi. Già i neonati imparano a mangiare. Anche noi adulti mangiamo. Mangiamo cibo adatto alla nostra età. E quando raggiungiamo una certa età, che siamo più anziani, devono sforzarsi a bere, perché bevono troppo poco. Devi incoraggiarli sempre di nuovo a bevi, bevi. Soprattutto le persone anziane. Se mangi abbastanza, possono succedere dei miracoli. Forse siamo credenti per 10, 20, 30 anni. e se inizi a bere, possono succedere miracoli. L'albero della vita crea dei miracoli. Non dobbiamo pensare se questo è stato parte del tuo inizio della vita da credente. Questo l'ho fatto all'inizio, molti anni fa, quando il Signore mi ha veramente toccato. Ma oggi è diverso. Non pensare così. Forse oggi è la conoscenza che ti porta alla meta. Inizi nello spirito e sarai compiuto con la conoscenza. Forse ci sono quelli che dicono: c'è una nuova conoscenza, l'hai già vista, l'hai già ascoltata, hai già visto cosa fanno, cosa dicono. Non è così. Una nuova conoscenza. Noi abbiamo bisogno dell'albero della vita. L'albero della vita dà forza, dà ricco approvvigionamento. Ci sono diversi versetti. Leggiamo uno in Secondo Timoteo.
Capitolo 3, versetto 5.
Parla di uomini aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Abbiamo di nuovo questo aspetto della forza che manca. Hanno una forma della pietà, un aspetto esteriore, parlano di cose di Dio, ma è solamente una forma, non ha forza. Forse indirizza la tua anima, fa il solletico all'anima, dice in tedesco. Cioè, il Signore ci deve salvare da questo. Se indirizza la nostra anima, molto probabilmente non è questa vita. E ciascuno di noi può essere stuzzicato parlando di un altro tema. Forse bambini, o un aspetto del lavoro, o le cose che sentiamo nel giornale. Ma certe cose le possiamo veramente anche mandare via. Qui dice Paolo a Timoteo: da costoro allontanati. Dobbiamo allontanarci da queste cose. Possiamo anche purificare il nostro computer da non essere esposto a certe cose che non fanno bene, da cose che ci portano via dalla comunione con Dio. Anche da costoro allontanati. Non possiamo buttare via i nostri smartphone e i nostri PC. Ne abbiamo bisogno per diversi compiti, hanno diverse funzioni. Ma c'è anche un punto dove possiamo volgerci via da questi aggeggi.
Aber es gibt auch den Geist. Und
abbiamo anche lo spirito. La nostra anima può anche essere indirizzata dallo spirito. Il Signore vuole discernere. Il Signore vuole che facciamo una differenza tra anima e spirito. Ed è la parola che discerne, che penetra fino a discernere anima dallo spirito. Fa un discernimento e poi aiuta a noi a scegliere lo spirito. È veramente una buona via di scegliere lo spirito. Lo spirito è buono per l'edificazione e per la crescita. L'anima ha solo un aspetto positivo. Sul livello della conoscenza è buono, ma secondo la frutta è morte. È per questo che anima e spirito devono essere divisi. Dobbiamo discernere tra questi due elementi. Dovete discernere anima e spirito. Cosa viene dal livello dell'anima e cosa viene dal livello dello spirito. Ed scegliete molto la vita. Venite alla parola, nella comunione. Discernere solamente basato sulla teoria non è facile. Se riceviamo un elenco, questa situazione è vita o non è vita, è anima o è spirito, è difficile. Ma possiamo scegliere la vita. Prendiamo la parola e la parola discerne. Così veniamo regnati dallo spirito. E siamo alla fonte della vita. Grazie per l'albero della vita. E ci dà anche un gusto, un sapore. Avete mai cambiato il vostro modo di mangiare, di nutrirvi? Se il medico vi ha detto non mangiate così tanto zucchero o grasso, per qualsiasi motivo. E poi dopo un certo tempo mangi qualcosa di molto, molto dolce o grasso. Com'è? Senti proprio quasi un disgusto. Perché dopo così tanto tempo mangi qualcosa di dolce, non ne sei più abituato? È quasi un disgusto. Cosa voglio dire? La nostra nutrizione spirituale ci dà un modo di discernere così acuto, così tagliato, così affilato. E per questo, se mangiamo qualcosa che non corrisponde a lui, alla vita, siamo molto chiari a discernere. Possiamo respingere se veniamo in contatto con un cibo che non corrisponde all'albero della vita. Ma dobbiamo essere abituati e... Perché vorresti mangiare qualcosa che non corrisponde al Signore, qualcosa di scarsa qualità. Quindi alla parola è buona, ci preserva, è sana. Allora non è più la domanda, sì, ma è permesso di fare questo? Forse noto che non è al 100% buono, ma è sull'orlo dell'essere accettabile. Mi piace che in Apocalisse 22, versetto 2, sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Nello spirito, o in Apocalisse 22, siamo incorniciati da vita su entrambi i lati. Forse c'è una situazione dove pensi, sì, c'è ancora vita, ma qui la domanda è, abbiamo vita su entrambi i lati? Possiamo anche chiederlo dal Signore. Se vediamo vita solo su un lato, possiamo dire, Signore, portaci in mezzo alla strada. Scegliamo la vita e ci consacriamo a questa vita. Dobbiamo essere circondati da questa vita. Credo che ne parleremo ancora di più di questo aspetto in queste prossime riunioni, ma questa consacrazione spesso ci salva, ci aiuta a servire nelle riunioni dei bambini, dei giovani. È una salvezza così pratica e ci aiuta a scegliere la vita, di cercare la vita per i bambini, di cercare il Signore ad avere qualcosa a dispensare. Qui c'è anche un frutto. L'albero della vita porta del frutto. È un albero speciale. L'albero della vita porta 12 frutti e c'è, per ogni mese c'è qualcosa, non solo durante la conferenza, non solo due volte all'anno o tre volte, non solo la domenica mattina, ma c'è ricchezza, non c'è mancanza. 12 volte ogni mese. 12 frutti ogni mese. C'è la pienezza. Possiamo prendere dalla pienezza, prenderne riccamente, mangiarne. E alla fine vediamo come il Signore lo dà per la sua Chiesa. In Genesi 2 abbiamo il giardino dove c'è l'albero della vita. In Apocalisse lì c'è la città. Non possiamo trattare tutti gli aspetti, ma è bene di averlo presente che c'è anche la città. Lì c'è anche un albero. Qualche volta forse facciamo fatica a venire all'albero della vita da soli, ma in comunione con altri, l'albero della vita è così vicino. Possiamo cercarlo assieme. E deve essere la nostra caratteristica nella vita di Chiesa, il nostro peso. Di mangiare dall'albero della vita. un albero che dà il suo frutto ogni mese. Persino c'è guarigione e vogliamo veramente mangiare da questo albero della vita. Vogliamo rimanere in questo esercizio, adesso se abbiamo le riunioni, se siamo assieme nelle case, vogliamo venire spesso e molto all'albero della vita, a mangiare e bere dell'albero della vita. Non è solamente un'immagine, ma il Signore ci vuole veramente portare completamente in questa realtà. Lode al Signore.